ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto, è una puntata interamente svizzera quella di oggi. Andremo da prima all'Opernhaus di Zurigo, dove va in scena un thriller contemporaneo, una storia psicologicamente intensa di possessione, ossessione e potere, in cui si riflette la struttura della società dei consumi, interamente votata alla ricerca di beni immateriali, status ed emozioni forti. È Cardillac di Paul Hindemith, opera composta nel 1926, di cui dunque quest'anno si festeggia il centenario, che racconta di una figura psicologicamente complessa, un artista rispettato che si trasforma in un assassino a causa di uno strano attaccamento fisico alle proprie opere e di una compulsione maniacale al controllo. Il regista Cornel Mondruzzo trasforma la vicenda in un copione cinematografico in accordo con la visione della partitura restituita da Fabio Luisi, come ci racconta Federico Lazzaro, che per noi ha assistito ad una delle molte recite che si succedono senza interruzione fino al 30 di marzo. Nella seconda parte della trasmissione ci trasferiamo poi all'Hack di Lugano, dove è tutto pronto per Die Schöpfung, ossia la creazione, oratorio di Franz Joseph Haydn, che verrà presentato per la prima volta in Svizzera nella traduzione italiana di Giuseppe Carpani. I barocchisti e il coro della radiotelevisione svizzera saranno diretti da Diego Fasolis, che al microfono di Paolo Borgonovo ha svelato tutti i segreti di questa rarissima versione. Ma noi partiamo da Hindemith e dal suo Cardillac. Un estratto dalla prova generale di Cardillac, opera di Paul Hindemith, in scena a Zurigo fino al 30 di marzo, una produzione davvero rarissima questa, e non a caso abbiamo mandato ad ascoltarla per il ridotto il professor Federico Lazzaro dell'Università di Friburgo, al quale per iniziare chiedo subito di raccontarci che cos'è questo Cardillac, perché forse alcuni nostri ascoltatori hanno sentito parlare di Matthias Mahler, ma di questa opera veramente si parla e si ascolta pochissimo.
Cardillac è la prima opera lunga di Hindemith nel 1926. Prima Hindemith aveva scritto solo tre atti unici e sceglie per questa opera unica una storia molto truce, una storia gotica tratta da una novella di Hoffmann pubblicata nel 1819. È la storia di un orefice che uccide i suoi clienti per riappropriarsi le proprie creazioni. Non può vivere senza gli oggetti che ha creato, dirà all'inizio dell'atto secondo del primo arioso che lo vede protagonista e solo in scena: ciò che ho creato mi appartiene. E questa storia gotica può sembrare quindi a un primo livello di lettura un giallo. La storia si svolge nell'originale a Parigi all'epoca del Re Sole, ci sono degli omicidi misteriosi, quindi bisogna capire un po' chi è l'assassino. Ecco, questo possiamo dire la trama superficiale. Poi possiamo anche interpretare tutta la storia in modo filosofico, il rapporto dell'artista con la società. Hindemith stesso ci spinge a questa interpretazione perché due opere che scriverà più tardi, che sono Matthias der Mahler, che abbiamo già nominato, e Die Harmonie der Welt, sono a proposito di questo tema del rapporto dell'artista con la società, un tema che tra l'altro piaceva tanto anche a Wagner, se pensate a Tannhäuser o ai maestri cantori di Nuremberg. Ma se ci pensiamo bene, a un terzo livello di analisi, quest'opera ha un tema squisitamente operistico, quello della passione travolgente e assoluta, quello dell'unione indissolubile tra amore e morte. Il programma di sala dell'Opera di Zurigo ha messo in epigrafe una frase che è «Könnte ich lieben, was mir nicht ganz gehört», come potrei amare ciò che non mi appartiene interamente. Questa idea dell'amore assoluto, bisogna possedere interamente.
Di quest'opera Paul Hindemith ha scritto due versioni e una appositamente per Zurigo. E allora chiedo al musicologo a questo punto quale delle due versioni è stata scelta per questa ripresa.
La versione che è stata scelta è quella che si sceglie sempre, cioè la prima, quella del 1926, che è andata in scena a Dresda.
Definiti dunque gli ambiti della trama, viene da chiedere che cosa si è visto in scena, perché questa è una trama che può essere applicata a qualsiasi epoca e dunque è interessante vedere come i drammaturghi hanno lavorato a Zurigo.
Sì, allora, in effetti può essere applicata ad ogni epoca e il regista di questa produzione, che è Cornel Mundruzzo, di cui io ho già parlato su queste onde a proposito della Salomé di Ginevra, ha fatto esattamente come la Salomé di Ginevra, non so se i nostri ascoltatori e ascoltatrici si ricordano, cioè una regia iperrealista. La Salomé era ambientata in un roof bar di New York, in questa società dei tycoon super ricchi, e la stessa cosa succede in questo Cardillac. La scena è un centro commerciale di lusso, se vogliamo tenere la Parigi dell'originale del libretto, probabilmente sono le Gallerie Lafayette o qualcosa di simile, in cui c'è questo negozio del gioielliere Cardillac, ma ci sono anche dei negozi di vestiti delle grandi marche, c'è il famoso lounge bar che non manca mai in questo tipo di regia. Quindi trasposizione all'epoca contemporanea, epoca del grande consumismo di massa e consumismo di lusso, direi. Quindi ci sono la folla dell'inizio, sono dei clienti di questo centro commerciale con dei sacchetti delle grandi marche, una folla vestita elegante, ma elegante è un po' kitsch, diciamo, un chic esagerato, un sacco di luccichini, di brillanti, d'oro, e Cardillac è un signore normale, un artigiano che invece è in maglietta e lavora nella sua retrobottega in questo centro commerciale.
Funziona questa trasposizione?
Allora, uno dei livelli analitici possibili di questa novella di Hoffman e del libretto, il rapporto, come dicevo, dell'artista con una società che utilizza i suoi prodotti solamente per amore del lusso o come status symbol o come esca per conquistare l'amore di una dama, per esempio, come succede nel primo atto. Cioè la prima coppia che incontriamo in quest'opera è una dama che vorrebbe assolutamente avere un gioiello prezioso, un cavaliere che vuole andare a letto con la detta dama, e questa dama che acconsente a passare una notte col cavaliere solo se può avere anche il gioiello. Quindi, come dicevo, questo tema della possessione assoluta. E nella regia, però, quello che succede rispetto al libretto è che la dama, una volta che ottiene il gioiello dal cavaliere, non gli si concede. Questa è una grande differenza rispetto al libretto, che cambia molto le cose, perché questa significazione del o tutto o niente, scompare completamente.
Ich weiß, ich will. La voce del baritono Gabor Brez, interprete di Cardillac nell'opera omonima di Paul Hindemith, in scena a Zurigo fino al 30 di marzo con orchestra e coro dell'Opernhaus Zürich dirette da Fabio Luisi. Ma torniamo alla drammaturgia. Professor Federico Lazzaro diceva che ci sono altri livelli di possibile lettura e in questa regia ci sono, si vedono?
Allora, dicevo che il tema superficiale, quello del giallo, questo scompare subito, sì, perché capiamo immediatamente che Cardillac è l'autore di questi omicidi. Cioè, il tema filosofico del rapporto dell'artista con la società emerge nel finale. Adesso non voglio proprio parlare del finale, perché magari qualcuno vuole vederla quest'opera, sì, però sappiate che nel finale succede qualcosa, proprio nell'ultima scena, che ci suggerisce una sorta di venerazione quasi religiosa del popolo per l'artista morto, ecco. Quindi questo, se volete, è un tema che è stato sottolineato con questa scelta registica alla fine. In compenso, il terzo livello, quello che definivo come squisitamente operistico, questo della passione travolgente e assoluta, questo lo troviamo elaborato molto bene in questa produzione di Zurigo. Vi ho già parlato della questione della Dama e del Cavaliere, dove l'originale è un po' tradito, sì, ma ci sono altre tre coppie che esemplificano questo rapporto di amore e possessione assoluta. Sono quello di Cardillac con gli oggetti d'oro che ha prodotto. Come vi ho detto, ciò che ho creato mi appartiene. Resta con me, dice ai suoi oggetti, resta con me qui vicino perché ti amo. Quindi c'è Cardillac che proprio ama le sue creazioni. La terza coppia è quella di Cardillac e sua figlia, che nella produzione di Zurigo è la commessa della gioielleria, e diciamo che sua figlia ha un problema, probabilmente, che Freud avrebbe molto amato approfondire, nel senso che non riesce a darsi completamente all'uomo che la ama perché si sente troppo legata al padre, e il padre in compenso, dato che non è una delle sue creazioni, non la ama un granché. Quella frase che vi ho già citato, come potrei amare ciò che non mi appartiene interamente? E quindi per il padre non c'è nessun problema a darla in sposa al primo venuto. Infatti c'è questo ufficiale, questo tenore che arriva, gli dice: vorrei avere la cosa più preziosa che ha creato. Cardillac gli viene quasi un infarto perché pensa che sia una collana d'oro, invece dice: no, tua figlia, ah, va bene, prendila pure, non c'è problema. Quindi c'è questo rapporto molto squilibrato tra Cardillac e sua figlia, che lo ama da morire, vuole proteggerlo, lo considera come un dio creatore, cioè questa dimensione un po' mistica in questo amore della figlia per il padre, e il padre invece che se ne frega assolutamente. E nella regia c'è qualcosa che non mi ha convinto completamente. A un certo punto c'è una sorta di rapporto incestuoso fra questi due intorno a una mascherina d'oro, quindi Cardillac che vuole baciare la mascherina d'oro, si trova a baciare in realtà sua figlia che la indossa. Questa cosa non mi ha molto convinto, insomma. È chiaro che è difficile mettere in scena questo rapporto complicato, perché non è un rapporto apparente, tra la figlia e il padre. L'ultima coppia che esemplifica questo tema principale della passione travolgente è quella appunto della figlia con l'ufficiale che vuole sposarla. Allora, l'ufficiale è una sorta di alter ego di Cardillac. Se Cardillac vuole assolutamente tenere per sé tutte le sue creazioni e non può condividerle con nessuno, l'ufficiale vuole la figlia di Cardillac solo per sé, non può condividerla con nessuno. È un desiderio assoluto di possessione, e quindi potrà averla completamente solo una volta che la figlia si sarà staccata da questo rapporto complesso con il padre. E sarebbe stato interessante visualizzare in scena questo rapporto di alter ego, per darvi un'idea di questo tipo di discorso, che è molto simile a quello di Cardillac rispetto al suo oro. La figlia dice: mi sono data a lui, all'ufficiale, ma non è ancora sazio, vuole possedere l'aria che mi circonda e tutte le mie radici. E quando l'ufficiale chiede alla figlia se può finalmente partire con lui, e lei gli dice: no, sono ancora legata a un'altra persona, cioè suo padre, lui le risponde: chi è l'altro? Parla, lo ucciderò. Lo ucciderò è la stessa reazione che ha Cardillac rispetto ai suoi clienti, e dice: una condivisione è esclusa. Anche qui Cardillac non può condividere le sue opere con il popolo. Voilà, quindi sarebbe stato interessante magari visualizzare questo rapporto di alter ego, invece il regista non ha sottolineato questo aspetto.
Un altro estratto dalla registrazione della prova generale di Cardiac in scena a Zurigo, regia di Cornel Mondruzzo, di cui abbiamo detto praticamente tutto. Direi di passare alla musica, professor Federico Lazzaro, anche perché c'è molto da dire sulla musica di Hindemith e sulla sua esecuzione. Direi di partire dal primo aspetto, se è d'accordo. Che musica è quella che si ascolta?
È una musica complicata. Allora, se volete andare all'opera a Zurigo, preparatevi. È uno stile estremamente, direi, eclettico, in cui si trova una scrittura neobarocca, già dall'inizio, dal preludio dell'opera. Si trova la tonalità espressionista tipica della Germania e dell'Austria degli anni venti. C'è qualche occhiolino che Hindemith fa anche alla tradizione dell'opera italiana dell'Ottocento, per esempio il quartetto concertato del terzo atto, che ci fa pensare subito al celebre quartetto concertato di Rigoletto. E la cosa, se volete, molto interessante e particolare della partitura di Hindemith è il suo aspetto cameristico in molti numeri, non sempre. C'è un'attenzione particolarmente forte alla scrittura dei fiati e di strumenti solisti che dialogano o che sono in contrappunto tra di loro. Giusto per dirvi, c'è già nella partitura uno squilibrio evidente quando si legge quali strumenti ci vogliono. Ci vogliono 18 archi e 17 fiati. Allora ci si può subito immaginare che 17 fiati suonano molto più forte che 18 archi. E in effetti l'impressione che si ha quando si è in sala è che questa musica sia sempre molto forte. Come è stato detto all'inizio della trasmissione, è un'opera che è molto raro vedere in scena. Sì. Quindi io personalmente non l'avevo mai vista dal vivo e tutte le registrazioni che avevo ascoltato avevo l'impressione che fosse molto più debole questa musica, molto più cameristica, giustamente. Invece in questa esecuzione a Zurigo una cosa che mi ha colpito è il volume costantemente molto forte di questa musica, dovuto a questo numero impressionante di fiati e di percussioni. C'è anche un pianoforte utilizzato nell'orchestra. Una cosa che avrei suggerito al maestro Fabio Luisi, non mi permetto di suggerirgli, ma che è, diciamo, che mi sarebbe piaciuto ritrovare in queste esecuzioni di Zurigo, è un po' questo versante cameristico, lasciare un po' più leggera questa partitura, soprattutto in certi numeri, i numeri più solistici, più intimi.
D'altronde Hindemith è anche il compositore della Kammermusik celeberrima, quindi era uno che sapeva dosare le parti tra di loro, e evidentemente qui c'è una anche malcalibrata proiezione del suono orchestrale nel teatro, che è piccolino. Ricordiamolo, Zurigo non è un teatro enorme, quindi bisogna sempre fare attenzione. E per questa ragione chiedo a Federico Lazzaro, che in parte si è già espresso su Fabio Luisi, di raccontarci come sono andati in questo senso, allora, i cantanti, il coro, eccetera eccetera.
I cantanti non hanno davvero niente da dire, tutti molto bravi, molto espressivi, anche molto bravi attori. Certo, per questo motivo dell'orchestra che suona sempre molto forte, i cantanti hanno dovuto cantare sempre molto forte, questo è evidente. Sì. A tratti, soprattutto Cardiac si faceva un po' superare dall'orchestra, ma niente di grave. Come dicevi, Davide, il problema è la dimensione del teatro di Zurigo, sì, che risuona davvero in modo impressionante, quindi effettivamente magari calibrare un po', abbassare il volume di tutto, avrebbe accentuato questa dimensione un po' più intima, un po' più anche di riflessione psicologica che quest'opera potrebbe suggerire. Invece è stato scelto di farla molto forte, esattamente come la scenografia è molto forte, sempre molto luminoso, con questi neon, con questi ori che brillano, quindi tutto molto luminoso. Forse si può fare anche una scelta completamente all'opposto, cioè una scelta gotica, scura, in cui c'è questo mistero da risolvere, in cui Cardiac è assorto e nelle sue meditazioni con la sua anima, uccido non uccido, l'oro non l'oro, la figlia non la figlia, si potrebbe rendere più intima, non è la scelta che è stata fatta a Zurigo.
Forse avrebbe aiutato, visto che Hindemith ha pensato a una versione apposta per Zurigo, scegliere quella, perché quello che oggi noi chiamiamo Open House all'epoca era lo Stadttheater, ma era esattamente lo stesso identico teatro. Chissà, forse la prossima volta. Siamo quasi arrivati in fondo, chiedo quindi a Federico Lazzaro la solita domanda del ridotto. Vale la pena di andare a Zurigo per quest'opera, al di là di tutto quello che ci siamo detti?
Vale sempre la pena di andare a vedere un'opera, prima di tutto, e soprattutto un'opera così rara, sapendo che appunto è una versione che ci fa scoprire quest'opera come se fosse una delle Zeitoper scritte da Intimit, cioè queste opere che commentano il presente e l'attualità, piuttosto che un'opera che vuole magari rievocare dei temi un po' più universali e in una ambientazione un po' più scura, un po' più cupa, un po' più gotica. E suggerisco di sedersi magari un po' indietro, ecco, questa questione del volume sonoro.
Quindi per una volta prenotate in loggione, questo è il consiglio, diciamo. Con la voce di Annette Fritsch, interprete della figlia di Cardillac nella produzione dell'opera omonima di Hindemith in scena a Zurigo, lasciamo l'Opern House e ci trasferiamo a Lugano, dove fervono i preparativi per la creazione oratorio di Franz Joseph Haydn, che verrà interpretato da barocchisti e coro della RSI per la prima volta in lingua italiana in una versione approvata dallo stesso Haydn. Sul podio il maestro Diego Fasolis, che aveva già diretto l'oratorio di Haydn in lingua originale con l'Osi, però alle Settimane Musicali di Ascona nel 2009, ed è da quell'edizione che noi prenderemo i nostri prossimi ascolti. Durante le prove Diego Fasolis ha dialogato con Paolo Borgonovo a proposito di quest'opera straordinaria, a partire dal suo amore per il grande Franz Joseph Haydn.
Sì, è un'opera straordinaria che amo molto. Tanto io amo molto Haydn, che è un autore che ogni volta che viene proposto per una tournée concertistica, un concerto, gli organizzatori glissano. Chissà poi perché, perché diciamo, Haydn era il nonno, il padre per gli altri, per Mozart, questo artista di grandi capacità, un massone, proprio un vero fratello, un padre e un nonno per molti autori. E sì, la creazione insieme alle stagioni è un'opera che ho amato molto, che ho diretto anche come direttore ospite in diversi luoghi, anche in Francia, sia nella versione inglese che nella versione tedesca.
Guarda, mi muovi subito una curiosità. È vero che Haydn è poco presente nei cartelloni, è ormai stato abbandonato dalle orchestre moderne, ma anche gli ensemble storicamente informati, tutto sommato, lo eseguono poco. Mi chiedo se forse non sia perché la sua fede così serena, anche così ottimista, sia difficile da digerire per i moderni. Mi viene in mente Mendelssohn che diceva le sue messe sono scandalosamente allegre. E forse noi facciamo fatica a capire quella fede serena, senza drammi, che anche si rifletteva in una fede nell'autorità imperiale, che era in accordo con le leggi divine, con le leggi di Dio. E forse per noi moderni è difficile Haydn.
Haydn, diciamo, è un compositore raffinato, ligio al dovere, molto fraterno verso i musicisti e verso i suoi colleghi. È una persona che aveva sicuramente capito qualcosa della vita e anche profondamente, e aveva percepito che conviene godere di questa bellezza. In questa creazione, quando si parla del fatto chi manca adesso dopo aver fatto gli animali, il mare, la terra, le piante, così, manca qualcuno che sia in grado di guardare verso il creatore e rendergli omaggio. E chi è questo? È l'uomo, meraviglioso elemento, re della terra, con questa fronte alta che fa capire la sua intelligenza. Se penso a questi tempi, mi verrebbe da proiettare dietro l'esecuzione alcune facce molto note che dicono l'esatto contrario, perché stiamo involvendo invece che evolvendo. E quindi c'è questa serenità proprio intrinseca alle sue opere, ma che sono di una raffinatezza, e questo è un genio dato dal continuo lavorare su se stesso e sulla materia, però invece piace il genio sregolatezza, quindi è chiaro che Mozart ha un impatto senza averlo necessariamente musicalmente, ma dal punto di vista della vendibilità del personaggio è più accattivante, più sexy nel senso americano del termine.
Sì, è paradossale quanto noi ancora siamo schiavi della visione romantica, della condanna che Wagner fece nei confronti di Haydn, eppure, insomma, ancora oggi i nostri cartelloni subiscono questo pregiudizio. Ma l'opera è un capolavoro e noi la ascoltiamo in una versione molto particolare, non la solita.
Sì, diciamo, questo il traduttore, tra l'altro Carlo Piccardi, il per anni illuminato rettore dell'attività musicale della Radio Televisione Svizzera, che tra l'altro sostiene questo concerto, ha scritto una quindicina d'anni fa un testo molto interessante che mi aveva passato dopo aver scoperto che al Conservatorio di Milano si trovava una partitura con il testo della creazione in italiano. Questo maestro Carpani, che era amico di Haydn e che gli ha detto: visto che tu vuoi che si esegua la creazione in ogni paese nella lingua madre del paese, io ti faccio una versione italiana. Haydn, entusiasta, gli dice: ah sì, vieni e la dirigi tu. E Carpani gli dice: ma ci mancherebbe, sei tu il maestro, sei tu che devi dire. E lui dice: no, io al massimo canto nel coro. Questo ci dice anche qualcosa della persona Haydn. Il successo di questa esecuzione in italiano strepitoso, tutti inneggiano e giubilano per Haydn, e lui si volta e dice: no, non dovete applaudire me, dovete applaudire Carpani, perché la versione in italiano è talmente bella che la trovo superiore a quella in tedesco. E quindi, diciamo, con questo documento in mano, sono 15 anni che cerco di realizzare la versione italiana di Carpani. Nel frattempo ho fatto girare la voce, quindi altri si sono presi il merito, ma fa niente, noi siamo comunque sempre precursori.
Oh.
Giuseppe Carpani, grande divulgatore dell'opera di Haydn in Italia ai tempi suoi, ha scritto anche un volume che si chiamava Le Haydine. Lo amava profondamente, l'ha molto studiato. Come ha lavorato sul testo, in particolare il testo tedesco ha questi monosillabi espressivi che l'italiano non ha perché è una lingua suffissale, per cui tot diventa morte e peggio ancora licht diventa luce. Come ha lavorato Carpani sul testo?
Ma dunque lui ha tradotto quasi letteralmente e questo è sempre un problema, perché come dici giustamente ti trovi magari con una vocale che non corrisponde alla luce della I e mette una U.
Però nel complesso devo dire che funziona, è cantabile.
E adesso ci sono altri momenti invece, specialmente per i solisti, che in italiano diventano un'opera. Si sentono arie d'opera con tutte le appoggiature che dobbiamo mettere, gli abbellimenti, le colorature, le corone. E comunque all'epoca di Haydn, cioè per il 600 e il 700, la musica italiana è comunque la guida per tutti. Sappiamo chi lavorava a Vienna, chi lavorava a San Pietroburgo, chi lavorava a Parigi, chi lavorava nel resto d'Europa. Cioè, musicisti italiani la facevano proprio da padrone. Quindi la lingua italiana per la musica del 700 ci sta, funziona bene. Secondo me il fatto che si possa anche capire esattamente quello che viene detto, viene raccontato, la storia della creazione del mondo, non so, dall'erbetta ai mari, la terra esce dall'acqua e si cominciano a vedere le Alpi che salgono, l'allodola, l'aquila, il leviatano, piuttosto che la balena, dette in italiano le capiamo ancora meglio e il racconto si capisce bene. Ho raccontato oggi durante la prova che io parlo malissimo, non capisco bene la lingua inglese. Ogni tanto quando guardo le traduzioni delle canzoni che mi piacciono sono contento di non averlo capito, perché non capire una lingua ti fa magari apprezzare di più la parte musicale o il sentimento, lo spirito che ti sembra di percepire, ma poi quando capisci parola per parola magari il livello di emozione si abbassa. Non è il caso di quest'opera, o non lo è per la maggioranza delle due ore che dura. Sì, è un'operazione che si doveva fare e l'abbiamo fatta, la faremo, insomma, adesso speriamo di godercela fino in fondo.
È un anno molto importante, questo molto particolare, per il coro della RSI e per i barocchisti. Puoi dirci qualcosa delle prospettive di quello che ci attende?
Iniziamo a festeggiare i 90 anni del coro. In verità la prima esecuzione del coro era alla fine del 36, quindi in verità diciamo la festa giusta la facciamo in dicembre, però l'anno è questo e quindi i 90 anni li festeggiamo. 30 anni di barocchisti e il momento è drammatico per la produzione musicale. Questa votazione incombente potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione da quanto già la riduzione del canone a 300 franchi ha già fatto. Io però, cioè, ho lavorato tutta la vita per la RSI, la sostengo sempre e confido che qualcosa si stia muovendo.
Grazie Diego per questa chiacchierata e ci lasciamo con un augurio.
Beh, l'augurio è quello appunto di festeggiare, di ascoltare questa creazione di Haydn e di avere già in vista qualcosa, e arriva un anniversario beethoveniano e qualcosa ci sarà.
Quindi un 2027 pieno di Beethoven.
Direi di sì.